Questo grave lutto trova espressione, come vediamo, al versetto 11. Vaichazek David bivgadav vaikraem. David afferra le sue vesti e le strappa. Vegam kola anashim asherito, e lo seguirono in questo atto di grave lutto tutte le persone che erano assieme a lui. Il profeta racconta che di seguito fecero cordoglio, piansero e digiunarono fino a sera. Come conclude il versetto 12, al Shaul, per motivo della morte di Shaul, ve'al Yonatan beno, per la morte di suo figlio Yonatan, ve'al Am Hashem, e per il popolo del Signore, ve'al Bet Israele, la casa di Israele, chi naflu becharev, che erano caduti per la spada. Commentatori spiegano che questo versetto fa vuole sottolineare tutti questi aspetti, e da qui, o almeno su questo, ci si appoggia anche quando i maestri insegnano che una persona che strappa le proprie vesti in segno di lutto è tenuta a farlo chiaramente nel caso di un grave lutto in famiglia, ma anche per i capi di Israel, per il Nassi, per Av Bet Din, per il Sinedrio e per una grande moltitudine di ebrei caduti in guerra, come fu in quel caso. A questo punto il profeta descrive come David si rivolge al giovane, al ragazzo che gli aveva portato la notizia, e gli chiede di dove è. Commentatori spiegano anche la motivazione della domanda, e lui, come abbiamo visto, lui risponde che è il figlio di un convertito o di uno straniera amalekita, di Amalek. I commentatori, ci sono diverse opinioni, alcuni dicono che si tratta di una persona che deriva dal popolo di Amalek, ma ormai si era convertita all'ebraismo. David si rivolge a lui dicendo: com'è che non hai avuto timore, non hai avuto paura di uccidere per tua mano l'unto del Signore, il re? Noi ci chiediamo, il re stesso gli ha chiesto di porre fine alla sua vita. Quindi com'è possibile che David gli pone la domanda: come hai potuto fare questa cosa? In realtà, commentatori spiegano, è vietato per noi seguire un'istruzione di questo genere da parte di qualsiasi persona. Una persona è vietato suicidarsi, e chi chiede di essere ucciso, a chi viene fatta questa richiesta, si dovrebbe rifiutare, ok? Però qui vediamo un'altra cosa, che David, come vedremo, farà giustiziare questo ragazzo, in quanto lui ha ucciso il re. Anche se fosse una cosa vietata, comunque ci si chiede se ci sono le motivazioni giuridiche dal punto di vista della giustizia halachica per poter giustiziare una persona senza tutto il processo, senza le testimonianze a riguardo, eccetera, eccetera. Quindi tecnicamente per la halakha non sarebbe stato giusto per David fare giustiziare questa persona. Però David qui voleva dimostrare e fare esempio a tutti che non si può toccare il re. È una cosa che David stesso aveva già dimostrato nella sua esperienza, della quale si è parlato nella prima parte del libro di Shemuel, dove lui in diverse occasioni avrebbe avuto la possibilità di colpire Shaul e non lo ha fatto. E quindi con questo vuole dimostrare e fare esempio di questa situazione. E quindi David lo fa giustiziare, dicendo tu stesso la tua propria bocca ha deposto contro di te quando dicesti: ho ucciso l'unto del Signore. Il capitolo conclude ora con un elogio funebre, un lamento cantato, recitato da David per la morte di Shaul e suo figlio Jonathan. Leggiamolo insieme, che è molto molto bello ed è anche profondo. Ci sono diverse lezioni che possiamo trarre da qui. Cercheremo di vederne solo alcune brevemente. Vaikonnen David et Achinazot. David compose questo lamento al Shaul va Jonathan Beno per la morte di Shaul e suo figlio Jonathan. Siamo al versetto 18 adesso del primo capitolo del secondo Samuele. Vayomer disse, a mo' di introduzione al lamento stesso, le lamed bene Yehuda kashet, per insegnare arco ai figli di Yehuda, alla tribù di Yehuda. I commentatori dicono si intende che dopo questa grave perdita è ora che noi, la tribù di Yehuda, per evitare in futuro eventi o situazioni di questo genere, bisogna che impariamo bene l'arte dell'arco, di usare le frecce e l'arco. Inne che tu va al Sefer Yashar, e questa cosa, dice, non è una novità, ma è già scritta sul libro Yashar. Ci sono diverse interpretazioni, seguiamo in questo caso l'interpretazione di Rashi. Sefer Yashar è un riferimento al libro di Bereshit. Nel libro di Bereshit è scritto che la tribù di Yehuda sconfiggerà in battaglia i suoi nemici, e quindi bisogna prepararsi per rientrare in questo ruolo. Questa è una sorta di introduzione, e ora inizia il lamento stesso, al versetto 18-19. Hatzevi Israel, lo splendore di Israele, che è riferito appunto a Shaul e a Jonathan, al Bamotecha Halal, sulle tue alture, le alture del Giboa, è caduto morto lo splendore di Israele. Ech nafelu giborim, come caddero i prodi sul campo di battaglia. Questa frase, ech nafelu giborim, entra proprio nella lingua ebraica in ogni occasione dove si vuole esprimere una grave caduta importante, si usa questa frase, ech nafelu giborim. Al tagidu begat al tevasseru bechutzot Ashkelon. E ora dice, non fatelo sapere a Gat, non fate annunci per le strade di Ashkelon, queste sono due delle città costiere popolate dai Filistei, dai Filistim, pentismachna benot Filistim, pentalosna benot Arelim, affinché non gioiscano le figlie dei Filistei e non giubilino le figlie degli incirconcisi. Ora si rivolge ai monti del Gilboa, dove sono caduti i grandi. Hareiba Gilboa, monti del Gilboa, al tal ve al matar alechem usedete rumot. Maledice questi luoghi dicendo, su di voi non cada né rugiada né pioggia, né vi siano più campi che producano offerte. Kisham nig al magen giborim, perché lì fu insozzato lo scudo dei prodi, e specifica Magen Shaul Belim Mashiach Bashamen, è lo scudo di Shaul, che non era unto con l'olio. I commentatori spiegano che i soldati ungevano d'olio i loro scudi per come un'ulteriore protezione, perché le frecce scivolino nel venire in contatto con lo scudo. Il suo scudo era come se non fosse unto da olio in quel momento. Versetto 22, Midam Halalim Mechelev Giborim, l'arco di Jonathan concludo il versetto in ebraico. Midam halolim halalim mechelev giborim keshet Yonatan lo nasog achor. L'arco di Yonatan giammai non indietreggiava, normalmente l'arco di Yonatan non sbagliava, le sue frecce non sbagliavano. L'onasog achor non indietreggiavano, però in questo caso è successo così. Becherev Shaul lota shuvrekam, e normalmente la spada di Shaul non tornava indietro. Qui invece abbiamo visto il contrario. Shaul vi Yonatan. Si riferisce ai due grandi caduti, Hanehavim vaneimim bechayehem, che erano ben voluti, amati durante la loro vita, uvemotam lonifradu, e neppure nella loro morte furono divisi. Amati, ben voluti tra loro, l'un l'altro, si amavano, si volevano bene, ma anche inteso erano amati dalle persone, erano ben voluti dal popolo, e non furono divisi durante la loro morte. Il senso semplice qual è che morirono insieme, letteralmente, nella stessa situazione, nello stesso luogo, ma anche che non si divisero dal popolo nella loro morte, cioè scelsero di morire con il popolo durante la battaglia, anche se magari avrebbero potuto fuggire e mettersi in salvo. Hanno scelto di non separarsi dal resto dei soldati del popolo. Ora si rivolge, prima si è rivolto a Shaul e Yonatan insieme, riguardo la morte di entrambi, ora si rivolge un attimino prima solamente a Shaul e poi solamente a Yonatan. Benot Israel, figlie di Israele, El Shaul Bachena, piangete per Saul, Hamalbishchem Shani im Adanim, Hamale Adizahav Alevushchem. E cioè, Shaul che vi rivestiva di porpora e di gioielli, che appendeva ornamenti d'oro alle vostre vesti. Cioè, quando Shaul tornava dai campi di battaglia, dove sconfiggeva il nemico, dal bottino portava dei doni e dei regali per le figlie di Israele. Ripete per la terza volta al versetto 25, Ech nafelu giborim, come sono caduti i forti, i prodi, betocha milchama, in mezzo alla battaglia, riferendosi qui nello specifico appunto a Yonatan, Yonatan al bamotecha halal, Yonatan ucciso sulle tue alture Gilboa. Tsarli alecha Yonatan, queste parole di congedo dal suo amico del cuore, Yonatan. Sono angosciato per te, achi, o fratello mio Yonatan, naamta li meod, tu mi eri sommamente caro. Niflata ahavatecha li me'avat nashim. Il tuo amore per me era così grande e superava amore di donna. Cosa significa che superava amore di donna? Il senso semplice a cui ognuno pensa è che l'amore tra Davide e Yonatan era più profondo e superava l'amore che ci può essere tra un uomo e una donna, in quanto l'amore tra un uomo e una donna comunque quasi sempre comporta degli interessi da una parte e dall'altra. Qui non c'era alcun interesse, era un amore incondizionato. Ma i commentatori aggiungono anche un'altra spiegazione, un'altra interpretazione, e cioè il tuo amore era più grande dell'amore di una donna, non dell'amore che io potessi provare per una donna, ma dall'amore delle donne, cioè l'amore che una donna prova per il proprio marito e ancora di più per i propri figli, non superava, anzi l'amore di Yonatan superava anche questo livello di amore qui, che forse è ancora più profondo. Qui vediamo il coinvolgimento così personale di David, dove si esprime con la parola lì, tre volte, per me, una cosa, una perdita personale. E conclude con di nuovo quello che forse è il ritornello, diciamo, di questo canto, di questo lamento. Ech nafelu giborim, come caddero coi prodi, vayovedu che lei milchama. E perirono quegli strumenti di guerra. Chi sono gli strumenti di guerra? Gli strumenti di guerra qui sono proprio Shaul e Jonathan, che loro erano i difensori, gli strumenti di guerra di Israele, e qui sono caduti. Qui conclude il primo capitolo e conclude il nostro primo incontro. Nel prossimo incontro vedremo un blocco di capitoli insieme, diciamo uno dei temi centrali di questo libro. Per ricapitolare, abbiamo visto qui che si ritorna a descrivere la morte di Shaul e Jonathan, e soprattutto qui però il protagonista è David. Qui stiamo imparando dal suo comportamento. Vediamo la sua ascesa a livello di un grande leader, ancora più di prima, dove esprime le qualità di un leader. Il modo in cui apprende la notizia della morte del suo nemico, che però era il re, e quindi gli viene portato grande rispetto, uccide la persona che ha ucciso Shaul, anche se era per sua espressa richiesta, e inizia a prendere in mano la situazione per la difesa di tutta Israele, iniziando chiaramente, come vedremo, dalla tribù di Giuda. E forse questo richiama un po' quello che abbiamo detto all'inizio di questo incontro, riguarda i tratti caratteriali che troviamo nella persona di David. Molto umano, quindi dato a tutte le debolezze ai quali un essere umano è dato, ma al tempo stesso forte abbastanza per riconoscere queste debolezze, per essere umile, cosa che viene fuori in particolare in questo capitolo, perché appunto si tratta della morte di un suo nemico, e la possibilità e la forza di prendere in mano la situazione, cogliere ciò che sta accadendo in un modo che può fungere anche da lezione per chi gli sta intorno e chiaramente anche per noi.